ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Guarda la Chiesa come è coraggiosa, forse ti esplicito, no? Mi fa cominciare quest'anno di luglio, che oggi è la seconda domenica, ma diciamo che è la prima del tempo ordinario, nel senso che l'altra è il battesimo del Signore. Allora ricominciamo da oggi, diciamo così, a guardare il mistero di Cristo così come dopo il battesimo si è sviluppato, è cresciuto, si è esteso in tutta la Palestina. E guarda, dovendo ricominciare questo cammino, la Chiesa ti viene in aiuto e ti dice: davvero vuoi riprendere un cammino? Allora, se vuoi riprendere un cammino, non considerare quello che hai visto fino adesso come qualcosa di scontato. Quindi è vero, nella fede la scontatezza dovrebbe essere bandita sempre. Gli stolti pensano che la fede è scontata, perché non lo so. Però la Chiesa oggi dice: vieni con me, guarda, io ti porto per mano davanti a un'altra icona. Già l'abbiamo vista, aspetto, domenica scorsa. No, io non c'ero domenica scorsa. Non c'ero. E vabbè, insomma, no? Però l'avete vista quella domenica del battesimo del Signore. Abbiamo visto un'icona in cui c'erano dei personaggi, c'è il Cristo che entra nell'acqua, questa colomba, la Trinità. Oggi Giovanni esplicita questa icona e dice delle cose che, se le avete sentite, se non me non le avete sentite, dovrebbero lasciarvi un po' in difficoltà. Guardate che dice. Dice che in quel tempo Giovanni, vedendo Gesù verso di lui, disse: che cosa avrebbe dovuto dire Giovanni secondo la tua conoscenza del Vangelo? Che dove avrebbe dovuto dire? Ma semplice. Oh, cugino mio, come mai da queste parti? Erano cugini di secondo grado, secondo il racconto di Luca, così perlomeno. Guarda invece, Giovanni è meravigliato della presenza del Cristo e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Dice Giovanni, ma è tutto l'Antico Testamento che lo dice: venite a vedere come Dio, nella pienezza del tempo, viene a salvare i suoi figli. Dio ha deciso, lui, non più il suo popolo, lui di entrare nell'acqua e di aprire le acque come al Mar Rosso. Di aprire le acque come al Giordano, per farci entrare nel deserto e poi nella terra promessa. Dopo di me, cioè, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Qua dice una parola che ripete subito dopo. Dice: io non lo conoscevo. Di che stiamo parlando? Ma tu puoi fare l'evangelizzazione e dire che Gesù è il Signore e poi subito dopo dire: io non lo conoscevo. Poi, secondo il tracciato di Luca, dovremmo dire: ma come lo conoscevi? La tua cugina, il figlio della cugina di tua madre, non ti ricordi? Ma se fosse stato così, ditemi voi quale cugino, se il cugino è profeta, lo riconosce come profeta? Nessuno, lo dice anche Gesù, nessuno è profeta in Gesù. Allora, che ti dice la Chiesa a partire da questa immagine? Ti dice: vuoi ricominciare? Regola 1, confessa che tu quest'uomo non lo conosci. Che hai paura? io ti dico per esperienza, dillo adesso a me. È meglio che tu dica adesso, all'inizio di questo itinerario, non lo conosco. Perché se no ti troverai a dirlo come Pietro alla fine di questo itinerario. Quando davanti al sinedrio, cioè davanti alla, alla realtà del mondo che ti viene addosso con le sue cose, tu dici no, no, non lo conosco, non conosco quell'uomo, Pietro, che ti ricordi. Allora dillo adesso, è la Chiesa che ti invita, non lo conosco, non lo conoscevo. Ma sono venuto a battezzare con acqua perché gli fosse fatto conoscere Israele. Io ho fatto una liturgia, pensa un po' Giovanni, ha fatto una liturgia, una cosa che per noi è diventata tanto pesante e inutile, fatta tutto lì secondo noi, no? Invece una liturgia è una realtà che mostra ciò che l'uomo può capire e ciò che Dio deve dire. Questa è la liturgia, sai? La liturgia, quello che tu vedi, è tutto quello che tu puoi capire di Dio. E tu dove la vedi qua, per esempio? Qui, a messa, dove sei distratto, dove stai pensando. Dove tu puoi vedere tutto quello che si può vedere di Dio, e allo stesso tempo Dio entra in relazione con te. Allora, fa questa liturgia Giovanni, dice, siccome io so che devo aprire le porte a costui che viene a dirci una cosa nuova, perché prima diceva Isaia, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, diceva è troppo poco che tu sia mio servo Israele, è vero, è troppo poco che tu sia mio servo. Io voglio che tu sia mio figlio, perché? Perché siccome l'ho fatto a mia immagine e somiglianza, voglio che tu abbia tutto quello che ti spetta. Allora il figlio il proprio torna a casa, non sa di cosa questo padre darà, invece questo padre è pronto a dargli proprio tutto quello, pure quello che il figlio si aspetterà. Allora dice Giovanni, sono venuto a fare questa liturgia del Giordano, questa liturgia del Mar Rosso, perché tutti gli uomini si preparino a incontrare l'identità, la terra promessa, non più come una realtà da andare a cercare lontano, camminare, camminare, no, una terra promessa che guarda un po' viene incontro a me. Te l'immagini? Tu hai passato tutta la vita, non credo, però diciamo, facciamo finta, no? Tutta la vita a fare sacrifici, fioretti, a essere più buono per fare il buon cristiano, per arrivare. Non è vero, lo so, lo sappiamo, non l'abbiamo fatto mai nemmeno. Però l'idea nostra è questa, l'idea è che tutti facciamo i buoni perché così incontriamo Dio prima o poi da qualche parte, ma ci siamo già inventati le messe gregoriane se non ci arrivassimo, cioè paghiamo praticamente. E invece costui fende la folla e ci viene incontro. Ma chi l'avrebbe detto? Questo proprio, caro Giovanni Battista, non lo sapeva. Nessuno lo sapeva, manco tu lo sapevi. Per questo la Chiesa ti sta invitando. Allora guarda, dice Giovanni, io pure lo conoscendo, ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. E già l'abbiamo detto un'altra domenica mattina, che questa colomba è come quella che aleggiava sulle acque della creazione, Genesi, no? E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. In una realtà che è inconsistente come l'acqua, tranne le palafitte non ci si può fare niente sulla. In una realtà così, così inconsistente, Dio, lo Spirito di Dio aleggiava per guardare l'inizio del mondo e cominciare a creare, cominciare a ordinarlo secondo ciò che vedeva in sé, vedeva amore e allora riproduceva amore, vedeva in se stesso relazione e allora riproduceva relazione, dando parte di sé a questo mondo e legandolo a sé, questo mondo organizzato secondo la sua immagine. Poi nella pienezza dei tempi dice no, è troppo poco che io abbia fatto solo questo, io voglio entrare dentro di te, io voglio essere dentro di te il tuo sposo, la tua verità, la tua pace, la tua santificazione. Allora questa colomba che vede Giovanni, tutti capiscono, ma noi magari no, che pensiamo che lo sposante è un piccione, ma tutti capiscono, si ricordano del Genesi, perché loro l'hanno letto il Genesi, e si ricordano di Noè sempre nel Genesi. Ricordate? Quando sta per finire il diluvio, quando è finito, che cosa succede? Che Noè manda una tromba e quella ritorna come una uscita d'olivo, che non è il simbolo della pace. Ritorna dicendo: Dio vuole fare un'alleanza, la rifà da qua. Tra poco scendere dall'arca e facciamo una creazione nuova. Allora Dio sta dicendo qua a Giovanni, al mondo che stava lì a Giordano: adesso questa colomba è ritornata, adesso ricominciamo. Questo è il virgulto, è l'olivo buono, il figlio di Dio, l'olivo buono, il virgulto. Chi conosce la scrittura sa di che sto parlando. Questo è il luogo della mia benedizione, è lui. E Giovanni dice ancora, qua avrebbe voluto dire, allora l'ho riconosciuto, conoscendo tutta la scrittura l'ho riconosciuto. Invece Giovanni dice ancora una volta, io proprio non lo conoscevo, non ce l'avevo un'idea. Benedetto Giovanni, è stata anche la tua fortuna. Tu non c'avevi un'idea del Salvatore e l'hai incontrato. Noi che ce l'abbiamo tutti un'idea del Salvatore, fatto a misura nostra, con tutti i santini, diciamo quello, diciamo quell'altro, dipende, c'è una collezione. Come ci serve a noi? Noi invece con tutte queste immagini non le incontriamo mai. I tuoi amici, caro Giovanni Battista, il sommo sacerdote, tutti quelli che stavano là con te quel periodo terribile, pure loro sapevano chi era, dove nasceva, che cosa avrebbe fatto, tutto sapevano. Quando l'hanno visto, l'hanno ammazzato. Capite qual è il rischio? Io ve lo dico, mica perché stiamo a scherzare così, facciamo una commedia così un po' inventata. No, il rischio è questo, che tu ti aspetti un'altra cosa. Quando arriva, non arriva. Non la riconosci e la uccide. E la uccide. Allora dice l'uomo, dice, ma chi mi ha mandato a battezzare con acqua mi aveva detto, l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza il Spirito Santo. Ti sembra una frase normalissima, invece questa è una frase sconvolgente, perché Giovanni è ebreo. Mai si sarebbe creduto che sarebbe venuto un uomo, ma manco tu che sei gnostico, che sei legato alle filosofie non so quali. Tu non ci pensi che se Dio ti parla, dove ti parla? Nei miracoli, nei sentimenti, ti parla nelle, non so, ti parla della storia di Dio. Un uomo, un figlio di Dio che viene con il mio stesso volto a parlare la mia lingua. Io invece sto a fare la processione dall'altra parte perché sto aspettando che succeda qualche cosa di fantasmagorico da qualche parte. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio, da quando è entrato nell'acqua, da quando io ho capito che mentre io battezzavo con le categorie, cioè i memoriali dell'Antico Testamento, costui è venuto a battezzare non solo con l'acqua, ma anche con il fuoco e con il sangue. E con il sangue è venuto a ricomprarsi la mia vita, ha assunto le mie sembianze e le ha portate fino alla morte. Sapete che ha fatto Gesù? È entrato nella morte. Ha fatto bene, mi è costato moltissimo, ma è entrato nella morte terribile. Poteva finire là. Noi avremmo finito pure prima, però poteva anche finire là. Scendeva dalla croce, saltellava, fatto il gioco, fatto finire. E invece va nella tomba. Perché la morte penetri bene dentro di lui. Perché consumi quello che secondo noi doveva consumare. Anche la morte vuole consumare questo mistero del Cristo. Ma quando questa morte è entrata dappertutto e Gesù è sceso agli inferi, mio padre lo risuscita e questa morte è bruciata, finita, per sempre. Allora tu stai a guardare le stelle e dici, ma quali stelle? Ma io mi fido più di quest'uomo, mi fido più di questa vita che nasce oltre la morte, che nasce dopo la morte se vuoi. Allora guardo la morte e dico, ma cara morte, ma dov'è il tuo congiglione? Ma dov'è il tuo congiglione? Ma hai rovinato tutta l'esistenza. Ma è condizionato tutta la vita. Invece è solo il passaggio per conoscere le vie di Dio. Lo so, non mi stai credendo, però la Chiesa ti dice: guarda, non ha importanza, non ha importanza, tu sei un battezzato, dice San Paolo ai Corinzi, dice alla Chiesa di Dio che è in Corinto, pure qua alle Tre Fontane, dice a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, grazie e pace a tutti i battezzati che sono già morti nell'acqua e sono già risorti e aspettano solo il giorno di passare quest'ultima soglia per vedere il tuo volto, perché sanno che tu eri passato e non sei morto, che non sei rimasto nella morte, perché morto sei morto, ma sei risorto. A tutti costoro che aspettano sulla porta di quest'anno che comincia questo mistero di Cristo che si dispiega davanti ai vostri occhi, lo dice San Paolo e ve lo dico pure io, grazia da Dio e pace del Signore nostro Gesù Cristo, perché possiate fare questo itinerario veramente pieni del suo spirito, con la consapevolezza di raggiungere, quando Dio vorrà, la conoscenza vera, la consapevolezza piena, l'amore autentico che procede dal Dio fratello. Salutato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché non ci hai invitati a porre gli occhi su una verità metafisica lontana e incomprensibile, su un testo troppo lontano dalla nostra capacità di tradurlo. Noi ti benediciamo perché hai fatto scendere il tuo spirito sul tuo figlio, uno come noi. E l'abbiamo riconosciuto come Daniele, e tutto Israele stava aspettando Daniele che si sarebbe offerto per la nostra salvezza. Alla nostra mediocrità, alla nostra poca conoscenza del mistero di Cristo, tu aggiungi ciò che manca, e in questo itinerario dell'anno facci conoscere, sperimentare, contemplare la presenza del tuo figlio della storia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa, per il Papa. Noi ti benediciamo perché ascoltiamo con le nostre orecchie un linguaggio nuovo, un linguaggio mai udito. Ecco, Signore, che tu fai nuove tutte le cose, come in ogni epoca, ancora nuove. Ti chiediamo, Padre Santo, di sostenere il tuo servo e di sostenere tutti i ministri della Chiesa. Glorificali. Riportali all'apostolato autentico. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, quelli che non abbiamo saputo scorgere come nostri fratelli, come occasione della nostra conversione, come logica comunionale, le persone che abbiamo giudicato, quelle che ci hanno giudicato. Noi sappiamo che tu hai posto nell'esistenza di ogni uomo qualcosa della tua gloria. Donaci la possibilità di scorgerla e di celebrare. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per misericordioso, per gli uomini che hanno vissuto con la loro speranza solo in questa vita. E allora, davanti alla malattia e alla morte, davanti alle difficoltà, davanti alla solitudine, alle sofferenze, si sentono smarriti, lontani, schiacciati e maledicono e non invocano. Non sanno cercare, Padre Santo, tu ci hai amati quando eravamo ancora peccatori, abbi pietà di loro, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai istruiti ad ascoltare con attenzione le tue parole, perché possano scorgere qualcosa della tua benedizione sulla storia. Ma sono oppressi da molte preoccupazioni. Tu ti conosci il loro cuore, lo salvi. Incontra questo cuore e salva. e dove Cristo il nostro Signore.